Forum Politico.
بسم الله الرحمن الرحیم nel nome di Dio il clemente il misericordioso. Salve cari amici e ben ritrovati a un'altra puntata del nostro angolo dedicato all'attualità e all'approfondimento politico. Amici, anche questa settimana, come di nostro consueto, siamo in collegamento telefonico con un nostro ospite con il quale vogliamo trattare il tema di oggi: gli Stati Uniti e la guerra eterna. Per parlare di questo argomento abbiamo chiamato al telefono Stefano Zecchinelli, giornalista e redattore dell'agenzia online L'Interferenza. Gli Stati Uniti e le guerre che non devono finire mai. Questo è il tema dell'intervista che sto per realizzare. Gentili ascoltatori, in questo momento ho il piacere di intervistare Stefano Zecchinelli, giornalista e redattore del giornale online L'Interferenza. Salve, signor Zecchinelli.
Voi salve.
Come ho appena accennato, vogliamo parlare delle guerre che non finiscono mai per volontà americana. Questo è un tema che lei spesso tratta nei suoi articoli, appunto per questo ho voluto parlarne con lei, facendo un riferimento naturalmente all'attuale guerra che sta coinvolgendo una gran parte del mondo, la guerra ucraina. Un suo parere a riguardo.
Dunque, la guerra in Ucraina corrisponde ad un progetto di lunga data degli Stati Uniti, ovvero il rilancio della politica messa a punto nei primissimi anni 50 dalla CIA attraverso la creazione della Lega Anticomunista Mondiale, facendo all'epoca leva sulla figura di Chiang Kai-shek, del cosiddetto boia di Lione, Klaus Barbie, che poi venne mandato in America Latina, e riattivando in Ucraina le reti che facevano riferimento a Stephen Bandera e al teorico del nazionalismo integrale ucraino che si chiamava Dmytro Donstov, che riteneva per l'appunto che gli ucraini fossero discendenti delle antiche popolazioni nordiche, secondo i miti degli antichi culti nordici, per l'appunto, quei miti che si rifacevano al culto del falso dio Dino, cioè questa ideologia bislacca che è stata proiettata dall'hitlerismo nel XX e XXI secolo. Quindi non solo Donstov, ma anche Shimon Petliura, che era un ebreo antisemita perché appoggiò il nascente movimento sionista di Vladimir Jabotinsky e poi si alleò con Adolf Hitler. Quindi da un punto di vista ideologico la matrice è questa. E Donstov diceva che gli ucraini erano venuti al mondo per sottomettere, per schiavizzare le popolazioni russe. Sulla base di ciò l'articolo 16 della Costituzione ucraina fonda un regime razzialista che nega i diritti non solo delle popolazioni russe ma anche di altri gruppi etnici minoritari, come ad esempio il popolo Rom, no? Quindi abbiamo visto dei linciaggi a cielo aperto dei Rom a Kiev, dei linciaggi perpetrati dai neonazisti del battaglione Azov, ma anche da altri gruppi di orientamento neonazista come settore destro, Pravi Sector, che nei primi anni del conflitto ha avuto un rapporto importante con Daesh, con l'ISIS, che sappiamo essere un esercito segreto degli Stati Uniti, della CIA, ma soprattutto col fronte Jabhat al-Nusra, che è il ramo siriano Al-Qaeda. Quindi questo è un aspetto molto importante che va a configurare l'ideologia del nazionalismo integralista ucraino, che è una forma di fascismo neocons moderno. E chiaramente la lotta contro questo sistema di potere si va a compendiare nella frase del presidente russo Vladimir Putin, cioè la necessità di sradicare una banda di drogati e neonazisti. Due affermazioni vere. La banda di drogati sono il sistema di potere che ruota attorno al figlio di Joe Biden, che è un neocons. Inizialmente Biden era un eccezionalista statunitense e poi è stato cooptato dai neoconservatori. Il figlio si chiama Hunter Biden, e qui sono i drogati perché Hunter Biden è risaputo essere un tossicodipendente. E gli affari della famiglia Biden si trovano soprattutto nel sistema dei biolaboratori. Inizialmente erano 14, poi 17, ora sappiamo che sono almeno più di 30 biolaboratori. I biolaboratori sono i laboratori militari B4, dove si svolgono gli esperimenti di funzione. Ovvero si prendono i virus e bioingegnerizzandoli vengono trasformati questi virus nella peggiore versione di se stessi. E mentre i neonazisti sono i nazisti del battaglione Azov, che in realtà sono i neobandieristi. Chiaramente il bandierismo si rifà al clerico-fascismo, all'integralismo cattolico, no? Oscurantista, mentre invece il nazismo aveva delle matrici, un mix di neopaganesimo e neoprotestantesimo, intendendo per protestantesimo le teorie del monaco integralista Calvino, che credeva nella predestinazione, quindi pensava che chiaramente la ricchezza, il capitalismo avesse una matrice, come dire, quasi divina, no? Il capitalista fosse un predestinato, ecco. Quindi, insomma, questa forma di capitalismo secondo natura che chiaramente ha caratterizzato il puritanesimo e l'evangelismo statunitense, no? L'idea del destino manifesto e così via discorrendo. Queste sono guerre eterne perché sono guerre che gli Stati Uniti lanciano per distruggere intere aree geografiche e sottometterle economicamente e militarmente. Eterne perché nella logica dei neoconservatori non devono essere vinte, ma il conflitto deve essere permanente. Quindi sono guerre combattute non per essere vinte, non per avere un vincitore, no? Come le guerre classiche del Novecento, cioè le guerre convenzionali basate sul controllo del territorio, ma servono per scaraventare nel caos intere aree geografiche e distruggerle per l'appunto.
Forse l'esempio più chiaro è l'Afghanistan, quello attuale.
L'esempio più chiaro è l'Afghanistan perché lì volevano creare uno stato laboratorio per il riciclaggio del denaro sporco proveniente dal narcotraffico, anche perché quello americano è una specie di narcocapitalismo, cioè la maggiore fonte di approvvigionamento della borghesia imperialistica USA americana, qual è la droga. Questo è il punto fondamentale, cioè tutta l'economia degli Stati Uniti si basa sulla droga. Infatti Trump ha cercato di ricostruire il capitalismo industriale americano, cadendo però anche lui nell'equivoco del neoliberismo delle privatizzazioni. Quindi negli Stati Uniti, avendo un narcocapitalismo, cioè un capitalismo che si regge sulla base economica dello spaccio globalizzato della droga, che cosa succede? Succede che non è più una base socio-economica effettiva, funzionante, una borghesia produttiva, no? Ma hai o il patronato nero fascistoide, oppure hai altre cose come la delinquenza, il capitalismo a mano armata, lo strapotere delle lobby delle armi e così via discorrendo. Negli Stati Uniti quindi è successa una cosa molto semplice da questo punto di vista. Sono diventati un capitalismo totalmente deindustrializzato, con delle città fantasma fallite, ad esempio Detroit, che è completamente inabitata in questo preciso momento, e il capitalismo americano quindi è fallito e supera le sue contraddizioni interne provocando guerre. Quindi più guerre provoca, più capitali brucia e più per l'appunto c'è questa illusione del Pentagono di, come dire, rilanciare il mito del nuovo secolo americano. Il problema è che gli Stati Uniti sono falliti come Stato, come nazione, sono falliti anche militarmente perché da un punto di vista militare sono stati superati oramai dalla Russia e dalla Cina. L'esercito cinese ha delle nuove tecnologie migliori di quelle statunitensi e l'esercito russo è il primo esercito a livello mondiale, cioè sono stati superati da Russia e Cina perché la Russia è il primo esercito a livello mondiale nelle guerre convenzionali di terza generazione.
Amici, a questo punto cedo la linea alla regia per una breve pausa musicale e torniamo prestissimo.
Tavola rotonda. Ogni settimana per comprendere il senso dei fatti e dei misfatti della politica internazionale con i migliori esperti ogni venerdì.
Convenzionali di terza generazione sono quelle guerre che si basano sul controllo del territorio attraverso gli eserciti regolari o attraverso le guerriglie, che nel Donbass è una guerriglia di orientamento socialista ed antiimperialista, e da un punto di vista geostrategico si basano sulla valorizzazione della capacità umana, come l'abilità dei soldati, come le abilità nel combattimento, utilizzando le armi o il corpo a corpo, oppure l'abilità nell'elaborazione delle strategie militari che sono funzionali a controllare un determinato territorio. Strateghi della guerra convenzionale di terza generazione basata sul controllo del territorio e la valorizzazione delle capacità umane lo sono stati uomini come Zhukov, come Che Guevara, come il generale de Gaulle, come il generale Soleimani, cioè avevano un'abilità strategica nell'organizzare il controllo di un determinato territorio. Siccome gli Stati Uniti, che cosa hanno fatto? Adottando un'ideologia pestifera che il transumanesimo hanno mortificato le capacità umane, cioè sono entrati in una prospettiva, come dire, virtuale, cioè quello americano, una specie di cybercapitalismo, un capitalismo degli Spectre, un capitalismo orwelliano, e non possono più valorizzare nulla, non esistono più le capacità umane che sono svilite, che sono mortificate, no? Dall'ideologia transumanista che è radicata anche ai vertici del Pentagono. Quindi optano su un'altra cosa, la guerra di quarta generazione. La guerra di quarta generazione è una guerra multimediale, scusi, multidimensionale, che riguarda il piano del multidimensionale perché riguarda più dimensioni, cioè più piani, dall'informatica alla medicina, quindi biolaboratori, la bioingegnerizzazione dei virus, il controllo dei cyberspazi, il controllo dello spazio attraverso la guerra satellitare lanciata da un amico personale, Donald Trump, ad esempio Elon Musk, i biolaboratori, lanciata quindi dalla famiglia Biden, no? Quindi è queste famiglie del capitale, Bill Gates, la famiglia Musk, Elon Musk, la famiglia Biden, che si contentano per l'appunto il controllo delle dimensioni che vanno a caratterizzare una guerra che è una guerra tipica e sono le guerre del XXI secolo, che si chiamano guerre ibride. Un ruolo fondamentale quindi poi viene svolto dai media, dalle corporazioni giornalistiche perché producono quella che è la propaganda di guerra. E la propaganda di guerra serve a far sì che la popolazione occidentale, europea e statunitense, che ha perso tutto a livello di diritti, accetti la transizione dal welfare state, ovvero lo Stato sociale basato sulle costituzioni repubblicane ed antifasciste, a quello che in inglese si chiama il war state permanente è lo stato di guerra.
Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, Forum Politico. Gentili ascoltatori, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione, ma prima di salutarvi vorrei ringraziare e salutare il nostro ospite Stefano Zecchinelli, con il quale abbiamo parlato diciamo delle politiche guerrafondaie degli Stati Uniti nel mondo. Un grazie e a risentirci a tutti voi amici che ci avete seguito fin qui. Tornate anche la prossima settimana numerosi, la stessa ora, le stesse frequenze.